Buongiorno Doppiotto.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Oh, eccoci qua. Poc'anzi dicevo, di che parliamo oggi?
Abbiamo deciso di affrontare l'argomento dei tonici, cioè l'argomento della stanchezza, la stanchezza primaverile. Diciamo che la primavera quest'anno sembra essere arrivata in anticipo. Diciamo che l'inverno, tranne quelle due settimane.
No, ha fatto freddo, altro che la neve, cioè.
Appunto, diciamo, tranne quelli che ha fatto un inverno eccessivo, ha fatto estremamente freddo, però se andiamo a vedere, ad esempio, è arrivato molto tardi, perché dicembre ha fatto bello. Comunque, inutile parlare del passato, guardiamo sempre avanti.
Avanti.
E diciamo che questo è il momento della stanchezza, perché la primavera.
Ma come la porta proprio?
Ma sì, diciamo, sono tanti i motivi. Allora, sì. Sono tanti. Innanzitutto è l'aumento della luce.
Sì. Perciò l'hai detto l'altra volta, quindi.
Perciò diciamo che il fatto che la luce sia maggiore, tendiamo ad essere svegli molto più tempo, e poi diciamo c'è questo adattamento alla nuova stagione, cioè c'è una sorta di risveglio, cioè si passa dall'inverno alla primavera. Si passa ad esempio anche dalla temperatura. Ricordiamo che il più grande consumo calorico che noi abbiamo è dato dalla termogenesi, cioè dal mantenimento della temperatura corporea. Tanto più la temperatura si avvicina alla temperatura corporea, tanto più meno bruciamo energia, perciò tanto meno siamo attivi. Forse mi sono spiegato male. Noi abbiamo un meccanismo di termogenesi, cioè che significa che noi produciamo calore, è come se noi avessimo una stufa nel corpo.
Sì, sì.
Tanto più distante è la temperatura esterna, tanto più questa stufa brucia.
Diciamo okay? Che il corpo c'è a temperature normali a 36 gradi.
Perciò diciamo che il momento in cui il corpo è più lontano dalla temperatura esterna è l'inverno.
Quindi ci avrà meno 20 gradi minimo.
Beh, diciamo che in inverno ci sono anche 4-5 gradi, perciò stai quasi 30 gradi di differenza corporea.
Allora,
brucia molto per mantenere, diciamo, mantenere il corpo caldo.
Si produce energia attraverso quello che si mangia, o no?
Sì, lasciamo quello lì poi in discorso collegato, che poi se vuoi lo possiamo collegare. Però quello dicevo, diciamo che il corpo è più attivo, cioè c'è una maggiore termogenesi. Tanto più noi ci avviciniamo a una temperatura esterna pari a quella corporea, tanto più il nostro metabolismo basale viene rallentato, e diciamo che è questo che ci porta un po' ad assopirci. Classico è gli atteggiamenti delle popolazioni nei paesi molto caldi. Se voi andate in vacanza in Messico o in Centrafrica, negli orari dove la temperatura è più calda, diciamo è molto difficile essere produttivi, cioè c'è una stanchezza molto forte, proprio perché il metabolismo tende moltissimo a rallentare. Perciò diciamo che sono tanti i fattori che ci portano a questa.
Scusa, quando per esempio la temperatura è bassa, no?
Sì.
Scendiamo a 30 gradi meno,
sì.
Perché sveglio il corpo?
Perché produce più energia.
Ecco, quindi lavora di più. E quando non lavora, allora anche tutto il corpo non lavora.
Certo, perché tanto più la termogenesi è alta, tanto più l'adrenalina è alta, tanto più diciamo tutte le secrezioni ormonali sono alte. Per attivare la termogenesi si attiva attraverso le secrezioni, ad esempio, della tiroide. Come dicevi giustamente te, quando il metabolismo è molto lento, infatti si tende ad ingrassare, perché si bruciano poche calorie, perché c'è poca produzione di tirosina, cioè dell'ormone tiroideo, perché c'è poca produzione di adrenalina, cioè tanto più il nostro organismo lavora, tanto più noi siamo svegli. Te lo dimostra il fatto che se tu stai sdraiato sul divano a leggere un libro o a guardare la televisione, ti viene da dormire. Se tu sei impegnato in un lavoro, oppure stai correndo, oppure stai andando in bicicletta, è molto difficile che ti diventa sonno. Perché non ti viene sonno? Perché tu stai facendo lavorare l'organismo. Perciò diciamo che questo è un altro meccanismo. Poi diciamo c'è il meccanismo del prolungamento della giornata, nel senso che la giornata diventa più lunga. Diciamo si tende ad alzarsi più presto, perché noi l'inverno abbiamo il sonno veglia, perciò le secrezioni di serotonina sono regolate in base alla luce. Tanto maggiore la luce, tanto più tempo noi tendiamo a stare svegli, logicamente tanto più siamo svegli, tanto più poi subiamo il colpo della stanchezza. Diciamo sono tanti i fattori che si sommano. Diciamo che c'è anche una sorta di risveglio lento. Questa è una visione un pochino più, diciamo, olistica, nel senso vediamo che le piante emettono le foglie, si riattiva la linfa all'interno delle piante, diciamo che questo risveglio c'è anche nel profondo del nostro corpo umano. Perciò questo è il momento in cui la stanchezza diventa, diciamo, è il momento in cui ci sentiamo più stanchi. Lo dice anche il proverbio, aprile dolce dormire, in questo caso invece d'aprile è marzo, perché diciamo che marzo un po' la primavera sta avvenendo in anticipo, però diciamo che la fase di inizio primavera è una fase, è una fase dove c'è questa stanchezza. C'è un mio carissimo amico, che è una persona estremamente in gamba, veramente, veramente molto in gamba, che lui dice sempre che i cicli delle stagioni andrebbero visti con la luna e non con il giorno, okay? Che è poi quello che dice pure la religione cristiana, no? Cioè diciamo che l'entrata, diciamo l'arrivo della Pasqua, in fondo non è nient'altro che la primavera lunare, diciamo a braccio, ok? Mentre l'inizio della Quaresima è l'entrata dell'inverno nella stagione sua più fredda. Okay. Infatti quest'anno la Pasqua viene un pochino prima, perciò diciamo che l'entrata della Luna, la misurazione della Luna è effettivamente, se noi andiamo a guardare, siamo molto coerenti col tempo rispetto alla Luna. Cioè molto spesso noi guardiamo le stagioni soltanto per ciò che riguarda il calendario nella sua staticità, e invece diciamo che c'è anche tutto un'altra visione, che è la visione della Luna.
Perciò, allora questo tuo amico che cosa ha stabilito?
No, appunto, questo qua, lui, no, per farti capire che in fondo voi pensate anche alla Quaresima come aspetto alimentare, e pensate diciamo il risveglio dopo la Quaresima come aspetto, diciamo, sempre alimentare, nel senso che le grandi religioni dicevano che in Quaresima bisognava mangiare meno, bisognava stare addirittura a digiuno, per poi ripartire dopo la Pasqua, ok? E questo sta ad identificare proprio questo aspetto, nel senso tutto l'aspetto della, diciamo un po' come, diciamo l'aspetto un pochino più invernale, e poi l'aspetto primaverile, che diciamo bisogna dare carica per poi ripartire.
Allora, veniamo al punto.
Comunque veniamo al punto, diciamo che poi ci entriamo in un meccanismo veramente troppo.
Allora,
troppo
se per esempio uno è fiacco, no? Cioè, c'è bisogno di qualche cosa che...
Di un tonico. Allora, diciamo che adesso come adesso, diciamo, i tonici, è proprio il momento dei tonici questo. Ah, un altro fattore che influisce molto sulla stanchezza è che siamo molto avanti con l'anno. Ad esempio, voi pensate ai bambini che hanno...
Io direi anche con gli anni.
Con gli anni, c'è ragione. Però diciamo che bene o male l'anno solare in fondo non inizia a gennaio, l'anno solare inizia a settembre. Perché? Perché noi andiamo in vacanza in estate, diciamo tutto l'aspetto economico, lavorativo, parte tutto a settembre, no? Perciò già ci troviamo settembre, ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, ci troviamo circa a metà anno, oltre metà anno, perciò la stanchezza viene accumulata anche dai mesi precedenti. Soprattutto si vede nei bambini che stanno a studiare, ok? Appunto, quello che volevo dire è che comunque l'aspetto, diciamo, che ci interessa a noi è l'aspetto tonico, cioè quali possono essere le soluzioni toniche per tirarsi un pochino un po' su, per essere un pochino più reattivi, per essere un pochino più pronti a questa stagione. Diciamo la prima differenziazione che dobbiamo fare, tre differenziazioni dobbiamo fare. Bambini, donne e uomini. Queste differenziazioni sono legate moltissimo all'aspetto adrenergico o non adrenergico, cioè c'è il tonico che ti tiene sveglio ma aumenta l'adrenalina. C'è il tonico che ti dà forza, ma non aumenta l'adrenalina. Nell'uomo andremo a dare l'adrenergico con l'adrenergico, appunto, diciamo il tonico che aumenta le secrezioni di adrenalina, un po' come il caffè per tradurci. Cioè, perché? Perché l'uomo ha tutto un aspetto emotivo estremamente meno reattivo della donna e del bambino. Perciò i grandi tonici per l'uomo fondamentalmente sono il ginseng e il guaranà, perché sono tonici che oltre a dare forza tengono anche svegli. Ok? Diciamo, questa è la prima grande accortezza da avere. Il tonico per l'uomo fondamentalmente deve avere ginseng e guaranà, mentre il tonico per il bambino, la base del tonico per il bambino è la pappa reale. Perché la pappa reale? Perché la pappa reale non ha un'azione adrenergica, cioè la pappa reale non ha quell'azione di stimolazione sull'adrenalina, nel senso il bambino non si innervosisce, gli si dà forza ma non si innervosisce. Perciò l'aspetto tonico nel bambino deve essere un aspetto tonico ma non adrenergico, cioè deve essere forte ma non bisogna innervosirlo. La stessa cosa va fatta nelle donne. Nelle donne si può usare, diciamo, un adrenergico leggero, comunque un tonico con una blanda azione adrenergica, ma non si deve eccedere con tonici che contengono tanta caffeina come il guaranà o come il ginseng, che non contiene caffeina ma i genosidi all'interno del ginseng, diciamo, tendono un pochino ad agitare.
Queste sono una parte, poi ci sono tante altre.
Tanti, diciamo che il tonico ad esempio per la donna per eccellenza è l'eleuterococco. Una donna, diciamo, io fondamentalmente alle donne do sempre prodotti che contengono l'eleuterococco dentro, perché l'eleuterococco è una pianta tonica, ha un'azione blandamente adrenergica, perciò un'azione che aumenta sì la secrezione di adrenalina, ma non troppo la secrezione di adrenalina, però al tempo stesso ha un'azione tonica che rimane più costante nel tempo, cioè ha un picco minore ma rimane più costante nel tempo, e questo fa sì che la donna rimane, diciamo, gli si dà forza in un tempo molto più lungo ma non si innervosisce. Mentre nell'uomo si può anche osare e dare quest'azione, diciamo, un pochino più energica, dando la secrezione d'adrenalina tramite il ginseng e il guaranà.
Questo in linea generale, poi
questo in linea generale. Eccezioni, ma certo, poi diciamo ad esempio tu immagina le persone che hanno l'ipertensione. No, una persona che ha ipertensione sarà molto difficile dargli un tonico, perché l'ipertensione comunque diciamo la secrezione, l'aumento di adrenalina o di acetilcolina alza sempre la pressione. Perciò un iperteso, cioè una persona che avrà un'ipertensione che magari c'ha 100, 160, 180, andargli a dare il ginseng, il guaranà, ma anche lo stesso eleuterococco, diventerà veramente difficile, nel senso potrebbe essere fortemente controindicato. Perciò andremo a dargli o un adattogeno come la pappa reale. La pappa reale, tenete conto che è un adattogeno estremamente sicuro, cioè un tonico. I tonici più sicuri, cioè tonici che si possono dare dopo gli interventi, ipertesi, bambini, fondamentalmente sono la pappa reale, il polline, diciamo, sono i due grandi tonici delicati, chiamiamoli così. Perché? Perché fondamentalmente la loro azione è a base del gruppo della vitamina B. Cioè non hanno un aumento nella secrezione di adrenalina e acetilcolina, cioè non vanno ad agire sui neurotrasmettitori ma vanno ad agire proprio sulla tonicità del corpo. Perciò la pappa reale data ai bambini o il polline data agli ipertesi o alle persone che sono usciti da un intervento o hanno problematiche molto più complesse, come possono essere patologie importanti come le patologie degenerative, ha sempre un'ottima azione. Mentre invece nelle persone sane, che sono semplicemente stanche o perché lavorano troppo o perché si svegliano presto la mattina o perché devono essere molto concentrate, diciamo ci abbiamo tantissime piante su cui agire. Ad esempio nei tonici entra tutta quella sfera della tonicità, quella più intima, nel senso...
tonicità intima, che vuol dire?
Diciamo, ciò che aspetta, ciò che riguarda la sfera più intima, la sfera sessuale, i tonici che vengono usati, ad esempio, nelle persone molto stanche, che lavorano troppo, che hanno queste problematiche, sono dei tonici che devono avere una vasodilatazione. Ok? In questo caso i due grandi tonici che si usano è il primo, la maca delle Ande, perché la maca delle Ande è oltre ad essere un tonico, un po' come il guaranà e il ginseng, perciò un tonico adrenergico, dà questa grande vasodilatazione. L'altro tonico sono i prodotti a base di taurina. La taurina, anche la taurina, è un ottimo vasodilatatore. Perciò diciamo che... Dimmi.
No, dicevo, adesso questa è una lezione sui tonici, detto, sì. Ma scendiamo a noi. Chi ci sta ascoltando, no? Se è una persona anziana, mettiamo una persona di una certa età, no? Che, sì. Che cosa va bene quello lì, ma c'è anche dell'altro, per esempio un po' di ferro farebbe bene.
Bravo, bella domanda. Allora, guarda, l'integrazione come tonico delle vitamine e dei sali minerali è molto, molto... allora, innanzitutto è molto difficile... Diciamo che lì serve un'anamnesi, nel senso, il ferro, ad esempio, allora, se uno c'ha l'analisi, c'ha l'analisi. Allora, diciamo, allora partiamo da una condizione parliamo da una condizione di patologia, nel senso, è probabile che una persona sia stanca, cioè una persona anemica è stanca.
È normale.
È normale, che tu fai l'analisi, sei anemico, logicamente tanto meno ferro tu hai in circolo, tanto più sei stanco, per un motivo molto semplice, perché tu porti poco ossigeno ai tessuti, ok? Perciò diciamo che l'aspetto, quello più semplice nel caso dell'anemia, è l'integrazione di ferro. Ma l'integrazione di ferro non si deve fermare soltanto alle persone che sono anemiche. L'integrazione di ferro molto spesso colpisce degli insospettabili. Ad esempio colpisce molto gli sportivi. Perché lo sportivo fondamentalmente consuma molto ferro, perché consuma molto ossigeno. Le persone che corrono, e io diciamo a cervello di persone che corrono ce ne stanno
tante.
Tantissime. Guarda, io penso che Cervelli sia ad oggi sia uno dei comuni che ha la maggior quantità di persone che corrono. Io
ne conosci tante.
Tante, vengono a Fiumi, pure adesso c'è sta la maratona di Roma, proprio tante, cioè io diciamo che è una delle categorie con cui ci lavoro di più, perciò...
Che hanno bisogno questi?
Ad esempio loro, almeno una volta l'anno, devono fare un'integrazione di ferro per tre mesi.
Ah.
Eh sì, perché? Perché chi corre, cioè il podista, fondamentalmente, il maratoneta, il podista... fondamentalmente consuma ferro, ma consuma il ferro in deposito, perché il ferro, oltre ad esserci la componente anemica, cioè il ferro che gira nel sangue, c'è la famosa ferritina, cioè che è il ferro depositato, che viene usato...
È un deposito, in caso di necessità...
Bravo, però quando... Chi è carente di ferritina? Chi consuma tanto ferro costantemente. Fondamentalmente chi consuma tanto ferro costantemente è la persona che brucia molte calorie, che fa sport o che fanno lavori... Però il lavoro pesante non è possibile considerarlo come la corsa per un motivo molto semplice, perché il lavoro, le pulsazioni cardiache nel lavoro sono basse, mentre le pulsazioni cardiache nello sport sono alte. Ok? Perciò uno sport tanto più ha pulsazioni cardiache, tanto più aerobico. La stessa cosa è il lavoro. Cioè, io magari faccio il muratore e consumo 5.000 calorie al giorno, ok? 5.000 sono troppe, vabbè, diciamo 3.000 calorie al giorno. Però il mio sforzo è a battiti cardiaci molto bassi. Io se vado a correre consumo sempre 3.000 calorie, ma consumo 3.000 calorie a battiti cardiaci molto alti. Perciò il consumo di ferro in un battito cardiaco più alto sarà maggiore rispetto a un battito cardiaco più basso. Perciò diciamo che la categoria, ad esempio, che ha poco ferro è ad esempio lo sportivo, cioè quello che fa tanto sport aerobico. Io quando parlo di chi corre parlo anche di chi va in bicicletta, di chi va in piscina, cioè sto parlando di uno sport aerobico. Altra categoria che ha bisogno di ferro sono tutti coloro che perdono ferro. E fondamentalmente come si perdono? Si perde ferro in tre modi. Con il ciclo. Ciclo, nelle donne.
Sì, sì.
Ci sono donne che hanno un ciclo estremamente abbondante e li porta a carenze di ferro importanti. Con la gastrite.
Ah.
Perché un'ulcera gastrica è come se fosse una ferita. Un'ulcera non è nient'altro che un buco in una mucosa. Perciò è come se voi avesse una ferita aperta e questa ferita perdesse sangue costantemente. Perciò gastrite. E l'altra causa sono le emorroidi. Perciò la perdita di sangue porta a una condizione anemica. Molto spesso sia la gastrite che le emorroidi non si capisce che sia perdita di sangue, perché uno le sangue magari vengono racchiuse nelle feci, perché non te ne accorgi, le feci sono semplicemente più scure, ma non è che uno si metta a analizzare le feci, ok? Se l'emorroide è esterna, allora anche quando una persona si pulisce riesce a vedere il sangue che perde, ma se le emorroidi sono più interne non si riesce a vedere, ok? E la stessa cosa vale per la gastrite, voi immaginate la perdita a livello dello stomaco, è praticamente invisibile, ok? E il ciclo, invece il ciclo si riesce a vedere. Allora come si può fare un'anamnesi? Il primo luogo è le analisi che danno
certo.
il risultato, cioè uno va a fare l'analisi e si vede. Ma la condizione anemica, una delle prime cose, uno dei primi sintomi che porta è il mal di testa.
Ah sì?
Perciò persone che hanno mal di testa, spossatezza e nervosismo potrebbero essere questi tre indici di una carenza anemica. E questa è una cosa importante, cioè questa è importante sapere questa cosa.
Ma io penso che ognuno l'analisi una volta all'anno
lo sai che c'è? No, assolutamente no. Diciamo che le analisi fondamentalmente sono fatte dalle persone che stanno male. La condizione anemica non è una patologia.
Per esempio io sono un tipo che c'ho sempre un po' anemico.
Un po' anemico.
Mia figlia è uguale.
Però quello che ti volevo dire, non è una condizione che tu dici, sai, sono nervoso. Partiamo da dire, sono nervoso, ho mal di testa e sono stanco.
Tre cose insieme.
Sì, però fondamentalmente queste tre cose, se andiamo a fare un'analisi, se noi telefoniamo ai nostri ascoltatori, 50 su 100 ce l'hanno. Però magari sei nervoso perché tuo figlio non studia.
Sono altri motivi.
Sei stanco perché ti sei alzato alle 4 della mattina e c'hai mal di testa perché c'hai pensieri perché non arrivi a fine mese con lo stipendio. Allora, diciamo che questi tre sintomi sono tutto e sono niente poi alla fine, ok? Diciamo che serve un pochino, diciamo molto spesso questa sintomatologia non si va poi ad approfondire, perché si tende un po' a trascurare, non stiamo parlando dell'emicrania che non ci fa dormire, che non riusciamo che dobbiamo chiudere gli occhi o dobbiamo metterci in una stanza abusa, stiamo parlando di una sorta di mal di testa latente, cioè una cosa che ci prende a ragno, come se ci avessimo un ragno sulla testa, e è più una forma di pesantezza che una forma vera e propria di mal di testa. Allora, quello che io insomma tendo a sottolineare è che la condizione anemica è una condizione che molto spesso noi viviamo ma non ce ne accorgiamo. L'altra grande condizione è la carenza di magnesio. La carenza di magnesio, prima tu parlavi della stanchezza, ma se mancasse magnesio, io ti domando a te, è la stessa cosa. Il magnesio è un unico elemento estremamente importante nella nostra vita ed è un unico elemento che noi usiamo pochissimo perché lo introduciamo troppo poco con il cibo. Il magnesio, fondamentalmente, la carenza di magnesio non viene misurata. A meno che noi non facessimo un'analisi estremamente profonda. Da che cosa ci accorgiamo che siamo carenti di magnesio? Da un dolore muscolare e dal nervosismo. Perché le due grandi funzioni del magnesio sono nella contrazione muscolare, perciò la carenza di magnesio infatti dà crampi, perciò sono nella condizione muscolare e nella condizione emotiva. Carenza di magnesio ci rende molto nervosi. Ok? Questo perché? Perché il magnesio è un forte miorilassante, cioè tende a rilassare la muscolatura, sia volontaria che involontaria. Il magnesio, ad esempio, nella spossatezza fisica è forse l'oligoelemento più importante. Potrebbe sembrare strano, ma è l'oligoelemento più importante perché il magnesio mantiene in equilibrio molti altri oligoelementi. Mantiene in equilibrio il calcio, il boro, il potassio. Perciò l'apporto di magnesio o l'insufficiente apporto di magnesio, uno dei grandi sintomi dell'insufficiente apporto di magnesio è la stanchezza. Perciò, come tornavamo all'inizio, è vero che i tonici danno forza, ma i tonici danno forza nel caso noi avessimo una condizione alimentare e comunque nutrizionale corretta. Certo che se tu sei carente di magnesio, anemico, se io ti somministro il guaranà, il ginseng, l'elettrococco, è vero che ti fa stare meglio, però è un po' come se io ti dessi la scossa, poi alla fine non ti vado a curare, ma ti tengo semplicemente sveglio. Ok? Perciò torniamo sempre al nostro discorso di sempre. La prima regola è che a livello nutrizionale noi dobbiamo comunque mangiare correttamente.
Quella è la cosa principale.
Quella è principale, nel senso che solo l'apporto costante e corretto di tutto ciò che abbiamo bisogno in dosaggi giusti, non in iperdosaggi, sennò diventiamo grassi e panzoni, ma in dosaggi, perché non è che si può dire, ah, sono carente di calcio, perciò mi mangio 1,5 kg di mozzarella. Che non è così, cioè solo l'apporto corretto di un'alimentazione sana, poi, cioè quello è una condizione antecedente a tutto il resto, nel senso i tonici sì vanno bene, i tonici sì fanno bene, ma ricordiamoci sempre che la prima medicina è e rimane sempre l'alimentazione.
Senti, adesso io ti voglio fare una domanda pratica, nel senso che, ma da te questo periodo viene gente a prendere i tonici?
Sì,
che
sì,
tipo,
tanti.
Che tipi di tonici?
Tanti. Guarda, diciamo che noi il tonico che diamo di più sono i tonici quelli associati, no? Perciò le donne daremo acerola, mirtillo, pappareale e l'euterococco, diciamo un po', diciamo il pull, quello che si usa di più, mentre all'uomo si daranno tonici a base di ginseng, guaranà, l'euterococco, rhodiola, diciamo che tendenzialmente i tonici sono quelli che abbiamo detto fino adesso e diciamo che questo è proprio il momento dei tonici, insomma.
Senti un po' che c'è qui, c'è scritto su questo, sempre su Fratindovino, diete austere, cervelli in forma. Ti leggo le prime frasi. Non è una novità, una dieta ispirata a sobrietà fa bene al corpo, al portafoglio e soprattutto al cervello, che sarebbe mantenuto sempre giovane e sveglio. Poi, grazie all'attivazione di una molecola chiave di nome CREB1. Poi spiego, questa molecola è stata scoperta dall'Università Cattolica, che fa questa molecola? E non ti fa venire l'Alzheimer, insomma, ti tiene un sacco di cose.
Leggi, allora guarda,
leggi accuratamente.
Sì, sì, no, ma io conosco perfettamente
la situazione.
Allora guarda, io faccio diete da 15 anni, da quando lavoro, faccio diete, nel senso do consigli alimentari da 15 anni. C'è la dieta Dukan che sta andando adesso molto di moda, la tisanoreica, la dieta zero, la dieta chetogenica, che sono la stessa cosa, la dieta zona, la dieta ipocalorica, quella del melone, dell'arancio, del cocomero, dei biscotti integrali, ognuno ha la sua. Allora, fondamentalmente, dopo tanti anni, E io sono arrivato alla conclusione di una semplicità estrema. Fondamentalmente noi mangiamo troppo. Punto. Cioè non ci stanno santi. Cioè io sfido chiunque. La dieta vera è una sola. La dieta vera è una dieta base di cereali fondamentalmente integrali, ok? Pochi.
Cioè fagioli.
No, cereali integrali sarebbe il riso, il frumento, il camut, il farro, l'orzo, diciamo il cereale, fagioli e il legume. Legumi, fondamentalmente vegetariana, ok? Perciò frutta, verdura, legumi e cereali, e l'apporto di carne e pesce in maniera saltuaria.
Basta, ti fermi lì. Le quantità?
Io se dico le quantità, la gente mi sviene.
Ah sì?
Cioè secondo me, cioè oggi quando noi diciamo, parliamo di 100 grammi di pasta, cioè, siamo completamente fuori da ogni parametro. Cioè, noi potremmo sopravvivere tranquillamente con 50 grammi di riso. A pasto, eh. Non è vero che serve tutto il cibo che assumiamo noi. Noi fondamentalmente penso che mangiamo almeno, guarda, così a naso, almeno il doppio delle calorie che introduciamo. Cioè, mediamente, persona media, cibo medio, famiglia media, eh. Non, poi dopo ci sono...
Cioè, si introduce il doppio delle calorie che servono.
Sì.
1000 introduci 2000
fondamentalmente si mangia male, perché se mangia se mangia soltanto farina integrale, farina raffinata e basta. Noi mangiamo fondamentalmente farina, la nostra dieta è farina. Perché dici, ma io mangio la pasta, farina, io mangio il pane, farina, io mangio la pizza, farina, io mangio farina, noi mangiamo solo farina, noi non mangiamo legumi. Verdura, devo dire che fondamentalmente l'italiano medio mangia verdura, eh? Frutta ne mangia troppo poca. Ad esempio la frutta negli ultimi anni è sempre stata messa moltissimo al bando, perché la frutta effettivamente ha un grosso indice glicemico, cioè contiene tanto zucchero, ok? Diciamo che io la frutta, e poi è un cibo acido. Sulla frutta ci sarebbe da fare un discorso un pochino più profondo, perché dire che la frutta fa dimagrire non è vero, anzi la frutta forse fa ingrassare, però bisogna anche dire che la frutta attiva tutta una serie di meccanismi che nessun altro alimento attiva, ad esempio ti manda molto al bagno, la frutta ti pulisce. Io adesso mi sono messa a dieta perché mi sono ingrassato un po'. La mattina mangio solo frutta la mattina. Vi garantisco che la mente ti si libera,
come diceva quello,
la mente ti si libera, cioè io spesso faccio i pasti solo di frutta quando mi metto a dieta. La frutta ti libera la testa, perché ti manda tanto al bagno, ti purifica. Cioè per me io sono arrivato a una conclusione che fondamentalmente noi tutti quanti mangiamo troppo e mangiamo male. Tutto ciò che è dieta sono tutte scorciatoie. La chetogenica, cioè l'assunzione solo di proteine che ti porta in chetosi, è vero che ti fa dimagrire anche tantissimo peso, ma fondamentalmente passa attraverso un processo patologico, cioè quello della chetosi.
Chetosi.
Cioè ti fa venire l'acetone.
A farmi l'acetone.
Ok. Questo perché? Perché noi alla fine non.
Dentro lo stomaco.
La cetosi è sistemica nel corpo. Perché poi fondamentalmente noi non riusciamo ad essere. Non riusciamo ad essere rigidi con noi stessi. Cioè, quando noi diciamo ma io a merenda. Merenda non serve. Merenda non serve. Cioè, la merenda è piacevole, ma non serve. 3 caffè alla mattina non servono.
Basta uno.
Capito? Cioè,
un cappuccino.
Ma io quando vado all'estero, io quando vado in India, sono due volte in India, cioè quelli tirano un risciò e mangiano due piattini di riso al giorno. Perciò l'apporto calorico, purtroppo noi viviamo in un periodo, in un'era storica dove siamo ricchi, ma il nostro corpo è abituato ad essere povero.
È diventato povero.
Cioè nei campi di concentramento la gente moriva di tutto tranne di fame. Eppure che quante calorie poteva mangiare in un campo di concentramento? Poche. Ma non mi dica che si abbuffavano, insomma, no? Allora, quello che io voglio dire è che purtroppo purtroppo noi abbiamo un'alimentazione, oltre ad essere estremamente sbagliata, eccessiva, troppo eccessiva. Mangiamo troppo.
Bisogna scendere, mangiare di meno, così si risparmia pure.
Bisogna mangiare molto meno, non meno.
Molto, molto meno.
Molto meno. Guarda che mangiare un gatto che si morda le code, premesso io non sono magro, cioè non sta parlando una persona che può, veramente a me mangiare piace molto.
Stai anche un po' in sovrappeso.
Sì, a me piace molto la convivialità, nel senso che a me piace molto stare a tavola.
Quando uno poi sta a tavola, spizza di qua, di là.
A me piace bere, nel senso che se io sto a tavola, bere l'acqua, non è che ubriaco, però
io non bevo,
cioè non state parlando con una sceta, però mi rendo conto che ormai il cibo è diventato, cioè noi non riusciamo a stare intorno a un tavolo, parlare senza mangiare qualcosa. Se tua moglie invita le amiche sue a casa sua, comunque la torta, il biscotto, il Campari, il caffè, il tè, lo tira fuori. Cioè il cibo è diventata una sorta di il cibo è conviviale, il cibo è gestualità. E secondo me è veramente difficile entrare in un trend alimentare giusto, veramente difficile. Credo che mettersi a dieta sia la cosa in assoluto più difficile.
Certo, che anche mentalmente poi si deve concentrare su una cosa da farsi.
Sì, ma è difficile, è difficilissimo.
Però insomma si può correggere.
Si può migliorare almeno.
Migliorare.
Nel senso che
ci si prova, ecco.
Almeno non fare i grandi abusi, nel senso che se uno sta a casa da solo a pranzo col figlio e il marito, c'è due etti di pasta e quattro rosette, sono veramente eccessivi. Mangiare le schifezze, tipo la Nutella, le patatine, la Coca-Cola, cioè quelle si mangiano agli eventi. Cioè non si può avere la Coca-Cola a tavola. Non so, dimmi se sbaglio.
No, assolutamente.
Cioè, secondo me tutta una serie di abitudini che ormai si sono acquisite sono diventate devastanti. Sono devastanti.
E insomma, le persone che vengono da te, tu gli consigli una certa dieta, poi la mantengono?
No,
la mantengono.
Guarda, io...
Non ci provano per niente.
No, ci provano, però io ti dico, guarda, per me alla fine la cosa che io consiglio tanto ed è la cosa che secondo me funziona sempre sono i depurativi, perché almeno uno pulisce il fegato. È come dire a una persona di non sporcare o di pulire, ok? È molto più facile pulire che non sporcare.
Vabbè, adesso noi siamo partiti dai depuratori.
No, però ad esempio come tonico, la depurazione del fegato è il più grande tonico che esiste. Un fegato appesantito porta ad esempio a una perdita di concentrazione e di forza enorme. Cioè depurare il fegato è un tonico. Perché il rosmarino veniva considerato un tonico? Perché il rosmarino, la sua grande azione, ce l'ha sul fegato. I principi attivi che agiscono sul fegato, sulle grandi ghiandole, si chiamano principi amari, ok? Il principio amaro è sempre stato considerato un grande tonico, perciò la pulizia epatica è e sarà sempre il più grande tonico che c'è. Cioè, se io ti do il ginseng e il guaranà e tu sei in forte sovrappeso, avrà un'azione estremamente inferiore rispetto alla pulizia del fegato, senza tonico. Cioè, una persona in sovrappeso, la prima cosa che gli devi dare è pulire il fegato. Perché se non pulisci il fegato, tutto quello che vai a fare dopo
non funziona.
Non funziona.
Senti, ma una volta c'era, no, l'olio di merluzzo, no? Si dava alle persone che devono pulire qualcosa.
No, guarda, l'olio di merluzzo è stato una grande, forse uno dei rimedi più grandi della storia per il tessuto osseo. Perché l'olio di fegato di merluzzo contiene vitamina A e vitamina D, ok? E veniva dato nell'epoca industriale ai bambini e alle persone che lavoravano in fabbrica perché non vedevano mai la luce. Perché la vitamina D si fissa sul calcio solo se è catalizzata dai raggi ultravioletti. Che cosa succedeva? Succedeva che i bambini, lavorando sempre al buio, perché le fabbriche erano buio, soffrivano poi di rachitismo. Il rachitismo, quando uno dice sei rachitico, ti dà l'idea di quello secco, storto. È vero che il rachitismo è una forma anche di dimagrimento, di spossatezza,
sofferenza.
Sofferenza, però fondamentalmente il rachitismo colpisce lo scheletro, cioè colpisce le ossa. Perciò l'apporto di vitamina A e vitamina D, cioè l'apporto di olio di fegato di merluzzo, va ad agire a livello osseo. È uno dei grandissimi medi della storia.
Anche quando i bambini, che so, sono un po' gracili,
Sempre però a livello osseo. Però ecco, l'olio di fegato di merluzzo, ad esempio, oggi si dà tanto agli animali. Perché i cani di razza, soprattutto, incrociandosi, i cani di allevamento molto spesso sono un incrocio fra madre padre, figlio sorella, sorella zio, ok? Perché quando un cane c'ha un pedigree significa che il padre, la madre, il nonno del nonno sono tutti parenti. La storia ci insegna che tanto più so parenti che si accoppiano fra di loro, tanto più la prole è debole, ok? Perché le patologie vengono trasmesse da generazione a generazione. Che cosa si dà ai cani di razza? Perché la patologia che colpisce maggiormente gli animali che si sono accoppiati, cioè che hanno generazioni passate di accoppiamento fra la stessa famiglia, sono le ossa. Perciò l'olio di fegato di merluzzo tende a rinforzare le ossa di questi animali.
Vedete, il dottor Piotto è una fonte inesauribile di sapienza.
No, vabbè, dai, queste sono...
No, vabbè, su cose che no. Si sanno, insomma.
Sì, però diciamo che uno deve un po' studiare, insomma, eh.
Non è che se te lo inventi così...
Non è che uno prende, si alza la mattina e dice la tua.
Vabbè, io penso che...
Sì, salutiamo gli ascoltatori, auguriamogli buon pranzo.
Se siete stanchi...
Venite a Nebolisteria che la soluzione la troviamo.
Ecco.
Anche se siete in sovrappeso.
Ah, sì.
Anche se lì serve impegno.
Allora, rimettiamo la sigla la numero 2, eh? Che era questa
Sara.
Sara.
Beh, sì, sì. Sara è la ragazza che lavora da noi.
Uh-huh. Ci sembra mette una canzone Un mondo di ladri, però insomma, lasciamo
che... No, beh, dai, cambiamola, mettiamone un'altra.
Mettiamo un'altra.
Ma sì, dai. Mettiamo viene. Sara, prima l'abbiamo messa che era Sara, adesso mettiamo Lilli, mettiamo due
pure Lilli è carino.
Due nomi di donne.
Il
7.
Ecco qua. Allora, vi salutiamo,
Buon appetito.
Buon pranzo. Mangiate poco e bene.
Sì, sì, fondamentale.
E bene, cioè possibilmente senza integrati.
Più che altro senza grandi schifezze.
Roba che ci sta i conservanti dentro, come fa a sapere?
Guarda, io no, una cosa si fa semplice, cioè la salute comincia nel carrello della spesa, Giacomo, dimostra tutta.
Sì, sì.
Se fate la spesa decentemente, grandi patologie, non c'è, certo che se uno mangia...
Si strafoca, come si dice?
Sì, ma poi mangia male, le conseguenze quelle sono.
Ok, ciao delle buone.
Ciao a tutti.